In queste domeniche d'estate, nelle quali la liturgia, il tempo ordinario, ci permette di leggere un po' in maniera continuata il Vangelo, e magari qualcuno di noi anche si prende l'opportunità di scorrere qualche brano del Vangelo in maniera più quieta, più continua. Pensando a questo, mi pareva di qualche interesse provare tra noi a buttar lì qualche considerazione attorno a un tema che nei Vangeli è centrale e che a noi un po' imbarazza, il tema dei miracoli. Avete sentito, stasera si raccontano due miracoli, questa donna affetta di emorragia che viene guarita e la bambina che viene addirittura risuscitata, no? E effettivamente uno che leggesse i Vangeli, in particolare il Vangelo di Marco, no? Che è il più originario, il più antico, il più rapido, il più vicino in qualche maniera all'annuncio iniziale, no? Uno che legge il Vangelo di Marco resta impressionato per dire: ma sono tutti miracoli, no? I miracoli hanno un rilievo centrale nei Vangeli e nell'attività di Gesù. E però, appunto, innegabili, perché uno non può cancellarli, non può dire: no, il miracolo non entra nella mia mentalità. Però è vero, innegabili, i miracoli di Gesù sono anche imbarazzanti per molti di noi oggi. Non solo perché noi siamo istintivamente allergici agli elementi prodigiosi, perché l'uomo moderno, appunto, abituato a una visione scientifica del mondo, questi elementi in genere li butta via, dice: no, è mitologia, è credulità, è nevrosi, è, no, queste robe lì. E non solo per quello, che all'uomo scientifico il miracolo appare un'esperienza che non si riesce a collocare, capito? Ma anche perché i racconti evangelici hanno chiaramente in molti passaggi un intendimento catechistico. Cioè, alcuni miracoli, racconti di miracoli, tu li leggi, sono evidentemente una catechesi sulla fede in Gesù. Lo vedevamo a proposito del miracolo sul lago, no? Tempesta sedata. E quindi uno dice: no, sono modi di dire qual è il senso misterioso di quell'esperienza attraverso il quale si dice la fede in Gesù, cioè non si vuol dire appunto che lì è stato fatto un gesto straordinario che ha cambiato le leggi della natura, eccetera, come si diceva, no? E d'altra parte, io vi dirò anche, Gesù stesso ha una diffidenza indiscutibile verso i miracoli, questo è un dato di fatto. Addirittura nel Vangelo di Marco la cosa che Gesù raccomanda di più ai miracolati è di non parlare, perché attorno al miracolo Gesù vede nascere un sacco di equivoci e addirittura da un certo punto in poi non fa più miracoli e si stacca dalla folla, dalla logica dei miracoli, sennò questo compromette tutta la comprensione di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni è esplicitato sta roba qui: voi se non vedete segni e miracoli, voi non credete, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché vi siete riempiti la pancia, a proposito della moltiplicazione dei pani, no? Quindi la questione è complicata, no? I miracoli nel Vangelo sono tanti, sono importanti. Per un altro verso è difficile davvero spiegare cosa vogliono dire, accettarli in quella maniera lì, anche perché il Vangelo stesso fa un'operazione di interpretazione, primo, e anche perché il Vangelo stesso, addirittura nella persona di Gesù, col miracolo è imbarazzato, anzi a un certo punto dice: quella roba qui non funziona, perché la folla, la gente lo prende in un'altra maniera, non capisce il segno. E allora che senso dare ai miracoli di Gesù? Di che cosa i miracoli, sai, oggi si dice tanto, i miracoli sono dei segni, di che cosa? Sai, una volta si diceva: sono segni che Gesù è Dio, Ma sta maniera di interpretare, appunto, non convince più nessuno, no? Non soddisfa più questa interpretazione apologetica dei miracoli di Gesù, per la quale i miracoli sarebbero la prova che le pretese di Gesù di essere il figlio di Dio sono appunto affidabili. Cioè lui dimostra che è Dio facendo i miracoli. Dico perché sto modo di interpretare i miracoli? Anzitutto perché assolutamente Gesù non ha questo atteggiamento. Non dice mai di essere il figlio di Dio. Non fa la roba per dire adesso ti faccio vedere. Non c'entra niente col Vangelo questa logica qui. E soprattutto perché questa maniera di vedere separa il senso del miracolo, cioè segno prodigioso che dimostra la divinità di Dio, dal contenuto del suo messaggio. Cioè, la mentalità era questa: quello che dice Gesù è vero perché lui fa i miracoli e quindi ha ragione. E noi dobbiamo credere alla Chiesa perché si fonda sull'autorità di Gesù, che è il mandato di Dio, e la prova che ciò che la Chiesa dice sono i miracoli. Invece i miracoli sono in maniera evidente un'altra maniera di dire il Vangelo. Non sono la dimostrazione che lui è onnipotente, che ha ragione, che devi dire di sì a quel che dice lui. Ma i miracoli sono un momento essenziale del Vangelo, dell'annuncio di Gesù, della rivelazione che il suo regno è presente in mezzo a noi. Il Concilio, sta roba qui l'ha detta chiaramente. Gesù, la parola di Dio che è Gesù, si rivela in gesti e parole. Gesti e parole devono essere unite, non in quel rapporto esteriore che i gesti servono a dimostrare l'autorità di Dio e poi invece allora ascoltiamo le parole. Cioè il Vangelo pone un legame stretto tra i due aspetti dell'azione di Gesù. Difatti, se aprite il Vangelo di Marco, dice proprio queste due robe qui. Insegnava loro come uno che ha autorità e spalancavano la bocca, insegnava e guariva i malati e scacciava i demoni. Queste due cose, insegnare, annunciare e porre dei segni, hanno lo stesso significato, dicono la stessa cosa. E qual è la cosa che tutti e due i modi di manifestarsi di Gesù esprimono? Cos'è che lega questi due aspetti, la sua parola e i suoi gesti? Prendiamo in considerazione i miracoli più numerosi e più sicuri. Dico più sicuri perché un'indagine accurata dei miracoli di Gesù, che li classifica, ritiene che i miracoli, che son due o tre sulla natura, quello sul mare per esempio, sono dichiaratamente i miracoli un po' più lavorati, meno legati a un fatto, hai capito? Quelli più legati a dei fatti, che è indiscutibile per tutti i lettori della Bibbia, sono le guarigioni. Gesù è stato un guaritore, ha guarito molti malati e ha scacciato i demoni, appunto, no? Indemoniati. Se prendiamo in considerazione questi miracoli delle guarigioni, se andiamo a vedere cosa sono, sono guarigioni da malattie che appaiono in qualche maniera debilitanti, umilianti, che comportano una mutilazione fatale della vita, cioè che compromettono alla radice la possibilità di apprezzare la vita come un vantaggio. Hai capito cosa fa la malattia? È maligna perché ti toglie la fiducia nella vita, ti toglie la fede, appunto. Merita ancora la vita di essere vissuta? Quando uno ha la lebbra e fa schifo a tutti e deve star fuori dai villaggi, merita ancora la vita di essere amata, appunto, di essere creduta, di essere apprezzata. O quando uno è cieco e zoppo e deve vivere di elemosina, che vita è, appunto, che dignità conserva questa vita? O quando uno è folle, indemoniato,
e la sua presenza inquieta tutti e tutti lo fuggono. Si può ancora credere alla vita quando tua figlia muore, appunto. Allora, vedete, le malattie di cui Gesù si prende cura, di cui si occupa, sono quelle che danno figura al male, non tanto il male come dolore, come malessere. Noi oggi stimiamo solo questo aspetto del male, si sta male, no? Ma quel male maligno che offende il senso della vita, che sembra urlare la falsità della vita precedente, sembra dichiarare l'illusione, il carattere illusorio della speranza, che fino ad allora ci ha permesso di volere, di agire, la vanità e tutta la fatica di essere uomini. Quel male che, se lo leggete così, capite, alla fine minaccia la vita di tutti. Non solo perché tutti ci ammaliamo, ma radicalmente il male che ci assale attraverso la morte, la paura della morte, e che va a togliere la fede nella vita, appunto, no? In questo senso le guarigioni che Gesù opera diventano un segno per tutti, il segno che nessun male, nessuna malattia esclude dalla promessa di Dio, che si può attraversare ogni situazione, anche la più dura, fidandosi della promessa di Dio. Si può attraversare la situazione difficile con fede. E Gesù interviene con questi gesti a favore degli ultimi. Andate a dire al Battista, sei tu che devi venire o un altro, andate a dire al Battista, i ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano. In sintesi, ai poveri è annunciata la lieta notizia. Gesù interviene a favore degli ultimi perché nessuno debba più temere per se stesso. I miracoli sono segni della fede, a sostegno della fede, espressione della fede, richiesta della fede. Ecco perché Gesù non può compiere i miracoli quando gli dicono di fare il mago, di far vedere che lui è una divinità. Non li fa. Li fa soltanto in un contesto di fede, appunto. Chiede la fede. Il rapporto tra guarigione e salvezza, come in questi miracoli raccontati che abbiamo letto stasera, è evidente, no? Cioè, questi chiedono la guarigione, Gesù li porta alla fede. La gente invece intende il miracolo in un'altra maniera. Nei Vangeli, eh? Nei Vangeli e oggi, ovviamente, credo sia scontato, no? Cioè, la gente intende il miracolo come una magia, come un poter disporre di un potere soprannaturale. Cioè poter mettere a proprio servizio Dio. Il Vangelo dice mettere alla prova Gesù. Venivano per mettere alla prova Gesù. Perché non fai anche qui i miracoli che hai fatto là? Poi ti crediamo. Fino alla fine gli hanno detto così. Perché non scendi dalla croce? Poi ci crediamo. Vediamo se è Dio. Vediamo se è capace di darci una mano per la nostra vita, per la nostra salute, perché Dio è la nostra vita, è la mia salute Dio. Vediamo se questa divinità la posso mettere a mio servizio. È idolatria, appunto. È idolatria e magia. Cioè idolatria nel senso che al centro mi metto io. Magia è che basti un tocco di bacchetta magica di una realtà soprannaturale per mettere Dio a mia disposizione. E per questo nel racconto del Vangelo di oggi c'è inizialmente questo atteggiamento quasi magico del capo della sinagoga, dell'emorroissa. L'uno chiede di imporre le mani e l'altra vuol toccare il mantello. E invece il racconto fa passare questo gesto magico del toccare, lo fa passare alla parola. Gesù si volta e dice: chi mi ha toccato? No. Fa uscire quelli che sono lì per la magia, li fa uscire tutti. Alzati. Cioè a Gesù non interessa che si creda magicamente in Dio, ma che l'uomo si converta, che l'uomo entri nella via della vita, che è la fede, appunto. Per questo fa il miracolo, perché l'uomo continui a credere alla vita, perché l'uomo continui a accettare il compito che Dio gli dà. E la malattia è rischiosa per questo. La malattia può paralizzare il nostro cammino della vita a motivo della nostra mancanza di fede, a motivo, diciamolo, del nostro peccato. Cioè noi perdiamo la fede nella malattia perché non ce l'abbiamo, perché siamo peccatori, appunto. C'è un nesso stretto in tutto il Vangelo tra malattia e peccato. Cosa c'entra? Non nel senso grossolano, appunto, che se uno è ammalato è colpa di qualcuno. Cosa ho fatto di male per meritare questo? Ma nel senso che la malattia viene a falsificare un disegno di vita che era falso. Cioè è la dimostrazione che tu non avevi fede, che il tuo disegno di vita era sbagliato, era senza fede. La malattia porta alla luce il tuo peccato, il difetto di fede che viziava la tua vita normale. È a motivo della tua mancanza di fede che la malattia appare a te come la sanzione di un castigo, di una distanza irrimediabile da Dio, appunto, no? E invece, come appare chiaramente nella guarigione del paralitico, fede, perdono dei peccati e guarigione sono connessi. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Un segno, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Questo è il senso del miracolo, mi pare, nei Vangeli, no? I miracoli raccontati nel Vangelo dicono il Vangelo, cioè la consolazione di Dio alla nostra fatica, l'invito che Dio ci fa a avere speranza, la promessa che Dio continua a ripetere. Questo dicono i miracoli, appunto. Però possono dire questo solo se sono espressione di una nostra conversione, cioè solo se noi li cogliamo così, solo se noi cogliamo il Vangelo del miracolo. Solo se sono una risposta a una fede precedente, non a un nostro desiderio di mettere alla prova Gesù, a quella fede che i poveri, i sofferenti, i peccatori spesso mostrano di avere, più di chi è sano, più di chi ha la sapienza della vita. Ti ringrazio, Padre, che hai nascosto i sapienti, gli intelligenti, l'hai rivelato ai poveracci. E cioè che il Dio di Gesù ci apre la via da capo ogni volta alla nostra vita interrotta, al nostro peccato, alla nostra malattia, alla nostra paura. Che il Vangelo continua a annunciare la possibilità di credere nella vita. Ecco cos'è il miracolo. Un segno che arriva a qualcuno, ma che è dato a tutti, sul cammino della fede. Esso indica una via che può continuare in ogni situazione, anche quella più sbarrata, più ferma, come quella della morte. Una via che nasconde una verità che non è di questo mondo.
nella quale si può credere e sperare, che Gesù diceva il regno di Dio, che va scoperto appunto, questa via segreta che viene dall'alto, che è la promessa di Dio, che va colta nell'esperienza di ogni giorno, soprattutto nei momenti in cui la paura, come quando siamo ammalati o come quando siamo di fronte alla morte, tenta di cancellare. E quindi diventa importantissimo non avere in giro la folla che pensa che il miracolo è quella magia che Dio fa, che se non fa ti è nemico, che qualcuno ha la colpa. Invece noi abbiamo in giro tutta gente così. Anche nelle nostre comunità abbiamo in giro gente così. Per questo il miracolo racconta che bisogna separarsi dalla folla e accedere alla conversione, no? E soprattutto anche essere aiutati dalla testimonianza di qualcuno il cui amore semplice, gratuito, disinteressato parli il linguaggio del Vangelo, sia capace di far risuonare il Vangelo che Dio ha posto, come vedete, nell'esperienza quotidiana di ogni uomo, come la sua promessa. Carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: si compia, Signore, la tua volontà.
Signore della vita, che non hai creato la morte, ma solo la permetti, ti preghiamo, fa che nella nostra fragilità della nostra condizione impariamo a riconoscere non il fallimento della tua opera, ma un segno misterioso della tua infinita paziente tenerezza. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Signore della vita, che da ricco che eri ti sei fatto povero per noi fino all'estremo limite della morte. Fa che impariamo a scoprire in essa la nostra uguaglianza con tutti e le nostre opere siano il segno generoso di questa fiduciosa scoperta. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Signore della vita, che nella persona di Gesù ti sei fatto toccare e hai toccato chi aveva bisogno di te, fa che non abbiamo paura di dare le nostre energie a chi cerca la guarigione e la pace. Aiutaci a far passare, anche attraverso le nostre mani, la salvezza che viene solo da te. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Signore della vita, fa che nella nostra comunità crescano i segni della tua presenza, che non venga mai meno la possibilità di ascoltare la tua parola attraverso l'ascolto della vita di tutti, che non venga mai dimenticata la tua bontà verso ogni creatura attraverso le semplici, silenziose espressioni di una vita grata. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni del tuo premuroso intervento per Cristo nostro Signore.